La scorsa lezione era terminata con una brutta notizia. Infatti, abbiamo considerato come verrebbe giocato il gioco del dilemma del prigioniero in una popolazione animale composta per una parte da altruisti che cooperano sempre e dall'altra da egoisti che non cooperano mai, che defezionano sempre. Abbiamo immaginato che si svolgessero innumerevoli giochi del prigioniero, innumerevoli interazioni tra coppie di individui sorteggiati a caso dalla popolazione. La triste conclusione era che in una popolazione di questo tipo il vantaggio riproduttivo atteso degli egoisti è superiore a quello degli altruisti, il che significa che una generazione dopo l'altra gli egoisti avranno una prole più numerosa e in un tempo che varia a seconda delle proporzioni iniziali di egoisti e di altruisti, gli egoisti domineranno la popolazione e gli altruisti spariranno. Perché è una brutta notizia? Perché la teoria evoluzionistica dei giochi è stata creata ed elaborata con varie finalità, tra le quali una è di grande interesse per ciò di cui ci stiamo occupando, vale a dire spiegare le origini evolutive dell'altruismo animale e umano. Ma questo particolare gioco non ci ha fornito l'esito, il risultato che ci attendevamo. Come mai? Perché? Qual è l'aspetto di questo gioco che porta al dominio degli egoisti nella popolazione? Il punto fondamentale è quello consistente nel fatto che le coppie di giocatori, tutte le partite, tutte le interazioni si svolgono tra coppie di giocatori prelevati a caso dalla popolazione. Immaginiamo che questi animali vagano nel territorio e che in modo assolutamente casuale un animale incontri l'altro e un altro animale e giochi con lui al dilemma del prigioniero. In questo modo gli egoisti vincono, fanno molti figli e gli altruisti spariscono. Ma ora modifichiamo un poco questo meccanismo di estrazione delle coppie di giocatori dalla popolazione. Nella slide 87 vi spiego come. Tuttavia, dico, le cose andranno molto diversamente se gli incontri, queste partite, li chiamiamo incontri, possono essere il dilemma del prigioniero o avere la struttura di giochi differenti, adesso abbiamo in mente quel dilemma, gli incontri non si verificano in modo completamente casuale, ma sono governati da qualche meccanismo di correlazione in base al quale un individuo gioca più frequentemente con gli individui del suo stesso tipo che con individui di tipo diverso. Cosa vuol dire? Che in questo modello, in questo che possiamo simulare anche al computer, noi prendiamo un altruista e lo facciamo giocare non con un membro a caso della popolazione, ma lo facciamo giocare lanciando una sorta di dado, ed è maggiore la probabilità che l'altruista giochi con un altro altruista rispetto alla probabilità che giochi con un egoista. Stessa cosa se abbiamo un egoista. Gli facciamo incontrare un altro membro della popolazione, ma è più probabile che l'egoista incontri un altro egoista. Questo meccanismo di correlazione, si chiama anche così, non deve sorprendervi, è in realtà piuttosto abituale perfino nelle società umane. C'è il proverbio che parla degli amici o dei coniugi e dice chi si somiglia si piglia. Vale a dire che è molto più probabile che un individuo interagisca con i propri simili piuttosto che con persone completamente diverse. Per esempio, un neonazista difficilmente va al bar con un ultracomunista. Un super palestrato difficilmente difficilmente va a cena con un appassionato di meditazione trascendentale. Di solito si frequentano i propri simili e la stessa cosa potrebbe accadere in una popolazione animale. Allora, cosa succede se gli incontri sono casuali ma con delle probabilità maggiori di incontrare i propri simili? Succede questo, che gli altruisti trarranno grande vantaggio dalla possibilità di incontrarsi frequentemente tra loro, perché due altruisti che si incontrano, come potete, vedere tornando alla slide 85, otterranno entrambi 5, una ricompensa pari a 5. Gli egoisti invece ne saranno danneggiati dal meccanismo di correlazione perché due egoisti che si incontrano, di nuovo a pagina 85, se non ve lo ricordate, otterranno entrambi 1. Ora, naturalmente può anche darsi che un egoista si incontri con un altruista, allora l'egoista godrà molto, l'altruista per niente, ma questi incontri tra tipi dissimili saranno molto rari, per cui gli incontri più frequenti saranno di altruisti tra di loro e di egoisti tra di loro. E visto che degli incontri tra di loro gli altruisti guadagnano 5 e gli egoisti solo 1, ecco che il tipo egoista tenderà ad estinguersi nella popolazione e quello altruista a prosperare. Vedete? Questo esempio mostra che Tegg, ricorderete la teoria evoluzionistica dei giochi, può spiegare l'emergere di certe forme di cooperazione altruistica tra gli animali. Poiché il moderno Homo sapiens non ha interamente perduto la sua natura animale, alcuni suoi comportamenti strategici possono venire intesi come strategie animali, cioè come schemi di comportamento istintivi acquisiti per via ereditaria, e tra questi schemi di comportamento istintivi potrebbe anche esserci l'istinto di cooperare in situazioni e in interazioni che hanno la struttura del dilemma del prigioniero. Ecco allora che quello che la teoria classica dei giochi non riusciva a spiegare è perché quei due tipi, Tizio e Caio, stanno cooperando, che sono estranei, non si conoscono e stanno giocando un dilemma del prigioniero, dovrebbero defezionare. Eh sì, dovrebbero defezionare se ragionano mente fredda, ma se invece il loro comportamento non è determinato solo dalla ragione, ma anche da istinti di cooperazione, allora le cose cambiano. Ciò significa che i risultati ottenuti nell'ambito di Tegg, soprattutto nell'analisi dell'evoluzione strategica delle scimmie antropomorfe, scusate, possono venire applicati anche agli esseri umani. Mi colgo l'occasione per dirvi che quando parlo di scimmie antropomorfe, non parlo semplicemente di scimmie, ma dei nostri cugini nella grande storia dell'evoluzione. Le scimmie antropomorfe non sono molte, sono essenzialmente quattro tipi: il gorilla, lo scimpanzé e il suo cuginetto, il bonobo, e poi l'orangotango. Si riconoscono perché sono piuttosto grosse e non hanno la coda. Qua mi fermo e rimando tutti quelli interessati agli stupendi libri di Frans de Waal, che sono anche nel programma d'esame. Alcuni di essi sono nel programma d'esame. A partire dagli anni 80 del secolo scorso, l'apparato concettuale di Tegg è stato applicato anche nelle scienze sociali, dando origine a quelle che potremmo chiamare teorie adattive dei giochi. Qui c'è l'acronimo TAE, ma ve lo risparmio, anzi no, lo userò. Ora, qual è l'idea di queste TAE? Le teorie adattive dei giochi sono una versione della teoria evoluzionistica dei giochi applicata agli esseri umani, ma con qualche cambiamento, cioè non è la selezione biologica che, non è solo la selezione biologica che favorisce la diciamo, diffusione di certi schemi di comportamento umani, ma un altro tipo di meccanismo diverso sia dalla pura razionalità della teoria classica dei giochi, sia dalla selezione biologica che favorisce per via ereditaria la diffusione di certi schemi di comportamento. Quale sarà questo livello di intervento? Ora lo vediamo. La teoria adattiva dei giochi, le teorie adattive dei giochi, si fondano sull'osservazione che in molte interazioni umane il grado di razionalità esibito dai partecipanti si colloca a un livello intermedio tra quelli ipotizzati dalla TG classica e da TEC. Infatti, diversamente da quanto accade nelle interazioni animali descritte dalle TEG, dalle teorie evoluzionistiche dei giochi, nelle interazioni umane i partecipanti sono quasi sempre consapevoli delle loro scelte strategiche, sanno di scegliere quella strategia, la scelgono, ne sono consapevoli, ma diversamente da quanto ipotizzato dalla TG classica, di solito essi non decidono sulla base di una ponderata analisi razionale del gioco, bensì sulla base di una rapida valutazione intuitiva delle prospettive di successo delle strategie disponibili. Qual è la differenza tra una ponderata analisi razionale delle mie strategie e una valutazione intuitiva? In una ponderata analisi razionale considero tutte le mie utilità, tutte le mie preferenze, le preferenze degli altri giocatori, faccio dei calcoli per combinare le probabilità che il mio avversario si muove in un certo modo con le utilità che me ne deriverebbero. È un'attività complicata e anche un'attività di calcolo matematico. Invece, se io adotto una valutazione intuitiva e mi chiedo cosa devo fare in questo gioco, allora mi guardo attorno, guardo gli altri giocatori e vedo quali di loro se la passa meglio, quale è più ricco, quale è più potente, quale ha più donne, quale ha più potere, più onori. E a quel punto penso che tutto il successo di questi miei compagni di ventura, di questi miei soci, di una società umana, dipenda dalla loro strategia e comincio a imitarla. Apprendo dall'esperienza quali sono le strategie di successo guardandomi attorno e imitando le strategie delle persone che hanno successo. Voi sapete che la pubblicità si fonda molto su questo meccanismo. Pubblicizzo un amaro che non è molto diverso dagli altri, mostrando un famoso attore circondato da bellissime donne che beve quell'amaro. Allora, lo spettatore pensa che se quello è famoso, ricco e ha bellissime donne, o se è una donna ha bellissimi uomini, perché naturalmente qua non c'è una grande differenza, allora forse è perché beve quell'amaro e ne imito la strategia. Comincio anch'io a bere quell'amaro e finisco ubriaco in un bar, perché naturalmente l'imitazione ha i suoi limiti. Le persone usano tantissime strategie, le persone di successo usano tantissime strategie, da quale dipenderà il loro successo non è sempre chiaro. In ogni caso, quando gli esseri umani si trovano nella condizione di affrontare ripetutamente un certo genere di interazione, ogni volta con concorrenti diversi e anonimi, beh, essi non possono fare altro che scegliere rapidamente una strategia da adottare sempre con chiunque. Il punto è che gli esseri umani interagiscono tantissime volte con tantissima gente e non hanno il tempo e le capacità di effettuare ogni volta una valutazione razionale di quello che gli conviene fare. Tendono a scegliere una strategia e adottarla sempre in qualunque interazione di quel tipo. La loro scelta in questo modo, basandosi su questo genere di valutazioni intuitive, potrebbe essere tutt'altro che ottimale. Tuttavia, gli esseri umani possono migliorare le loro strategie attraverso un processo di apprendimento dall'esperienza, che li mette in grado di adattarsi progressivamente all'ambiente, cioè alla popolazione di individui con cui sono soliti interagire. Questa parte della lezione finisce qui, ma vedremo fra breve cosa accade nell'interazione umana secondo Tae.